arpeggi.
L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
Uno dei film più popolari del 1951 fu la trasposizione cinematografica del romanzo di Kipling del 1901, Kim, diretto da Victor Saville con Errol Flynn, che conservava una visione dell'India legata al colonialismo. Tuttavia, nello stesso anno uscì anche Il fiume, The River, di Jean Renoir, una pellicola citata da Martin Scorsese tra i suoi titoli preferiti. Il film venne girato a Calcutta con un taglio a tratti documentaristico. Il punto di vista è sempre occidentale, ma si delinea un più attento sguardo sulla cultura indiana. Vengono rappresentati riti, celebrazioni e folklore locale. Venne anche pubblicata una colonna sonora che fu uno dei primi compendi di musica indiana destinati al grande pubblico dell'Occidente. Era una raccolta di brani registrati tutti in India da artisti locali e che voleva rappresentare la ricchezza dell'espressione melodica del paese. Una sorta di Buena Vista Social Club ante litteram. Per realizzare Il fiume, Renoir si fece affiancare da un aspirante regista di Calcutta, Satyajit Ray, destinato a diventare uno dei maggiori autori indiani. Nel 1955 Ray debuttò con il Lamento sul sentiero, primo capitolo di una trilogia ispirata al neorealismo italiano, nota oggi come la trilogia di Apu. Il film divenne un fenomeno internazionale non solo attirando l'attenzione del mondo sul cinema d'autore indiano, ma portando alla ribalta anche un intero mondo musicale. La colonna sonora di Pather Panchali era infatti stata composta dal virtuoso del sitar Ravi Shankar, che per il commento musicale si era ispirato a diversi raga della tradizione indiana classica. Fu una vera svolta. Shankar iniziò a costruirsi una fama internazionale e nel 1956 fu scritturato dalla EMI per registrare il suo primo album in Occidente, Three Ragas, a cui fece seguito l'anno dopo The Sound of India, inciso a New York per la Columbia. Sempre nel 1957 Shankar tenne poi una lunga tournée europea che lo portò anche in Italia. Per musicisti, artisti americani ed europei si era aperto dunque un nuovo mondo espressivo musicale. Nell'estate del 66 Ravi Shankar era stato ospite della trasmissione BBC A Whole Scene Going, in cui si esploravano i gusti delle nuove generazioni. Il tanto atteso incontro tra lui e George Harrison avvenne poco tempo dopo, nel giugno del 67 a Londra, a casa di Ayana Deva Angadi, fondatore di un piccolo club di appassionati di musica orientale, l'Asian Music Circle. Da lì a poco Harrison, e sulla scia anche Lennon, sperimentò con uno studio di registrazione amplificato dall'alterazione della mente. Lo fece ad esempio nella ballata atonale I'm Only Sleeping, creazione a partire da chitarre indiane rovesciate, un andamento da music hall in un mix di sonorità che in parte era già stato affrontato da un altro gruppo inglese, i Kinks.
See?
I Am Only Sleeping. Nel luglio del 66 i Beatles sbarcarono in India per la prima volta. Nel 64 erano stati a Calcutta, ma solo per un cambio di aereo. Arrivarono a Delhi di ritorno da un viaggio nelle Filippine. Harrison voleva fare tappa nella capitale per comprare un nuovo sitar. Lo seguirono anche Paul, John e Ringo. Speravano di trovare un po' di pace, convinti che la loro fama non li avesse preceduti nella ex colonia britannica. Ovviamente si sbagliavano. Si trovarono assediati all'aeroporto da più di 600 fan che si misero a seguire la loro macchina fino all'Oberoi Intercontinental Hotel, dove, per un rocambolesco incrocio della storia, trovarono un giovane Kabir Bedi, futuro attore di Bollywood e futuro Sandokan nello sceneggiato italiano, che voleva intervistarli per la radio nazionale. Harrison gli anticipò che per l'album che sarebbe uscito da lì a poco, Revolver appunto, una sua canzone inserita nell'album Love You Too era stata arrangiata con una melodia indiana, la terza dell'album con influenze indiane peraltro. A quell'epoca tutto quello che i Beatles toccavano diventava pop. Si trasformava in mania e tendenza, e il sitar, da esotico strumento folclorico, divenne un ambito contorno per il musicista pop in cerca di raffinatezze, e la musica indiana si apprestava a vivere una consacrazione globale. Se il sitar di Norwegian Wood, il Rubber Soul, era stato una sorta di abbellimento, la lunga introduzione di Love You Too fa capire che qui lo strumento sarà il protagonista assoluto. George Harrison fa quasi tutto da solo e scrive un testo che fonde la canzone d'amore con riflessioni sulla brevità della vita. Interessante anche l'uso della chitarra distorta, che crea una sorta di bordone nell'intero pezzo. Il talento, il carisma e l'estro di George Harrison, a torto considerato il terzo Beatles, sebbene schiacciato fra le due figure preeminenti dalla leggendaria band di Liverpool, Lennon e McCartney, naturalmente, divennero questo talento, questo carisma, sempre più evidenti negli ultimi anni della vita del gruppo, con la produzione di alcuni brani solisti di rara bellezza. Within You, Without You è un brano in stile tradizionale indiano, composto da George Harrison, pubblicato come prima traccia del secondo lato dell'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, uscito nel 1967. Si tratta della seconda composizione di Harrison, secondo gli stilemi della musica classica indiana, dopo appunto Love You Too appena ascoltata, e fu ispirata dal suo soggiorno di 6 settimane in India presso il suo mentore, maestro di sitar, Ravi Shankar, nel settembre-ottobre 1966. Se Love You Too aveva appena appoggiato i piedi nell'oceano della musica indiana, Within You, Without You si tuffa nelle sue profondità. Stavolta George Harrison è l'unico Beatles presente alle sessions, circondato da musicisti indiani e un'orchestra inglese. Il risultato musicale è impressionante, soprattutto nel lungo break strumentale, vero centro della canzone, mentre il testo affronta tematiche spirituali in maniera assolutamente non banale. La partitura è stata poi registrata appunto a Londra senza l'apporto degli altri Beatles. Come dicevamo, la canzone contiene solo strumenti indiani tradizionali come il sitar, il dirruba, la tabla, e venne incisa da Harrison insieme ai membri dell'Asian Music Circle e a una forte e imponente sezione d'archi. La registrazione segnò un significativo distacco dai precedenti lavori dei Beatles. Musicalmente il pezzo evoca la tradizione devozionale indiana, mentre la spiritualità del testo riflette la totale immersione di Harrison nella filosofia indù e negli insegnamenti dei Veda. Anche se la traccia fu l'unica sua composizione inclusa in Sgt. Pepper's, l'influenza dell'adesione di Harrison alla cultura indiana si riflette nell'inclusione di yogi come Paramahansa Yogananda tra i personaggi sulla copertina dell'album di Sgt. Pepper, copertina iconica naturalmente. L'ultimo verso della seconda strofa di questo pezzo, Nessun altro può farti cambiare, così recita, si riferisce alla visione orientale della ricerca spirituale interiore in opposizione all'idea di un Dio esterno salvatore tipica delle religioni occidentali. Buon ascolto.